la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8, passate da 4 minuti, arriviamo con la newsline di martedì 7 maggio. Un buongiorno dalla redazione, Chiara Abrilli in studio con voi. Tra poco mi raggiungerà anche Raffaele Palumbo. Saremo insieme fino alle 9.30 per notizie, approfondimenti, cronaca, lettura dei giornali, principali articoli, le testimonianze e le interviste che trovate anche sul nostro sito. Grande spazio ai podcast in tempo reale che vi proponiamo anche per poter recuperare, condividere dai nostri canali cross-mediali. Poi gli appuntamenti con Controradio Web TV, ma linea all'AMMA con Valerio Capecchi quest'oggi per un aggiornamento delle previsioni del tempo che preannunciavano questa, seppur breve, però perturbazione sulla Toscana. Buongiorno Capecchi.
Sì, buongiorno. Se effettivamente era attesa e si sta confermando il veloce transito di questa perturbazione, ha dato luogo già questa mattina a delle piogge sulla costa, zone di nord-ovest, province di Massa e Lucca in particolar modo, e lentamente, gradualmente andrà a interessare anche le zone più interne nel corso della mattinata e del pomeriggio. Anche sulla piana di Firenze, Prato, Pistoia sono attese delle piogge, localmente qualche temporale nel corso del pomeriggio, poi a partire dal tardo pomeriggio, prime ore della sera, schiarite sulla costa, ultime precipitazioni invece nelle zone dell'interno. Per quanto riguarda le zone, le temperature, questa mattina siamo partiti da circa 11-12 gradi, arriveremo fino a 18-19 gradi in calo rispetto a ieri. Sulla costa temperature al momento attorno ai 15-16 gradi, le massime non si dovrebbero discostare fino a circa 19-20 gradi. Questa è la giornata di oggi. Per domani invece i venti tendono a ruotare da nord. Spazio per qualche schiarita lungo la costa, rimane ancora della nuvolosità in Appennino con qualche debole precipitazione. Domani temperature in aumento fino a circa 23-24 gradi, su valori sostanzialmente in linea con le medie del periodo.
Ecco, siamo in risalita, ci saranno delle giornate di bel tempo. Cosa ci aspetterà? Uno sguardo alla tendenza per questa settimana?
Ma senti, come tendenza direi che ora, a parte forse qualche cosa a metà mese, però mi sembra di vedere che da qui ai prossimi, passato questa perturbazione, per i prossimi 10-12 giorni non c'è transito di grandi perturbazioni. Insomma, saranno delle giornate sostanzialmente discrete o quantomeno con assenza di pioggia, e le temperature sembrano, come dicevo prima, riportarsi sulle medie del periodo, quindi insomma sembra aprirsi un periodo di relativa stabilità, quantomeno nelle zone dell'interno, forse qualche cosa solamente in Appennino, però insomma questa è la tendenza da qui a metà mese circa.
Ecco, questo è un bel quadro ampio, poi naturalmente dettaglieremo, però ci dà un po' la tendenza per le prossime settimane. Grazie all'AMMA, grazie a Capecchi, l'AMMA che risentiremo naturalmente domattina, prima con Jimmy Tranquillo e poi in Newsline. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Momax, internet al massimo.
Momax nasce in Toscana per fornire internet veloce su tutto il territorio.
Con la fibra ottica di ultima generazione ed una speciale rete wireless, Momax è l'operatore che stavi aspettando. Scopri se la tua zona è coperta da Momax.
Comunica e condividi senza limiti. Clicca su momax.it e naviga al massimo.
Cereali Resilienti 3.0, dal seme al piatto, il progetto PSR Toscana di Rete Semirurali. Sabato 11 maggio dalle 10 presso il Sun Beach Bar di Baratti, l'azienda agricola San Agricoltura organizza il secondo di 5 momenti di assaggio e valutazione dei prodotti, con degustazioni di pane, pasta e birra ottenuti da frumenti teneri, duri e monococchi provenienti da popolazioni locali. Prima della degustazione, un'introduzione sulle popolazioni evolutive e sulla loro importanza nel futuro che ci attende. Per tutte le info scrivi a info@semirurali.net. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
L'Odio, film cult del 95 in bianco e nero di Mathieu Kassovitz, premio miglior regia a Cannes. Dall'11 al 16 maggio torna sul grande schermo alla compagnia in versione restaurata in 4K, in lingua originale, sottotitolato. Il film che per primo ha raccontato le banlieue parigine tra povertà, ghettizzazione e scontri con le forze dell'ordine. Ispirato alla reale uccisione di un ragazzo da parte della polizia parigina, l'odio è ancora oggi un film manifesto sul disagio e la violenza nelle periferie del mondo. Info cinemalacompagnia.it.
Controradio.
Guardo alle principali notizie di oggi, sia dei giornali che sul nostro sito in home page su controradio.it. Facciamo il punto sul crollo avvenuto sull'Aurelia tra Pietrasanta e Montignosi. Liquami che si sono sversati sull'Aurelia e nel lago di Pietrasanta. Il sindaco ora va chiusa il virgolettato. Non sappiamo ancora perché sia accaduto, ma è una avvisaglia pericolosa, ha detto il sindaco di Pietrasanta Giovannetti a poche ore dallo smottamento di uno degli argini di Cava Fornace, dal conseguente sversamento appunto di liquido sulla cui composizione sono in corso le analisi dell'ARPAT. Una parte di questo che fuoriusciva dal versante è stata convogliata in fognatura nera. Si parla di circa 20 camion al lavoro al giorno, un'altra parte in una vasca di prima pioggia della stessa discarica e in una porzione ulteriore recuperata da autobotti messi a disposizione. Le amministrazioni comunali, come dicevamo, sono in attesa dei risultati delle analisi ambientali di ARPAT per valutare ogni possibile provvedimento conseguente all'accaduto. In questo momento comunque non ci sono fuoriuscite all'esterno della discarica. Questo ha reso noto Programma Ambiente Apuane, la società che gestisce la discarica di Cava Fornace tra Pietrasanta e Montignoso. Altra notizia di cronaca che ritroviamo sulle prime pagine di oggi è: ventenne denuncia un coetaneo, mi ha violentata a casa sua. L'apertura dalla Repubblica. La ragazza ha spiegato alla polizia di essere stata aggredita in un appartamento in via Ghibellina. Invece per lo stupro nel bagno di un locale in zona Santa Croce l'imputato è stato condannato a 4 anni. Stessa apertura dalla Nazione: violentata in casa da un ragazzo. La denuncia di una turista messicana. La polizia perlustra un appartamento nella zona di via Ghibellina, ce n'avamo conosciuti poco prima il virgolettato, e per gli abusi nel bagno di un locale, un uomo condannato, giovane 27enne, condannato a 4 anni. La Nazione mette straniero condannato a 4 anni, non se ne capisce il motivo, stante appunto la stigmatizzazione rispetto all'origine, quando un reato è reato a prescindere dall'origine di chi lo compie, ribadiamo. Fotonotizia. Franchi, altro strappo, il caso dello stadio, ultimatum di commisso, servono ancora 100 milioni in caso di perdite, pronti a tutelarci in ogni sede. Nardella tende la mano, la cifra per finire i lavori si è divisa fra comune e club, dice. Notizia che ritroviamo anche sul Corriere. Franchi, la minaccia di commisso, il patron della Fiorentina: i lavori allo stadio per noi un danno, ci tuteleremo in ogni sede. La bordata del presidente prima di tornare negli Stati Uniti. Mancano ancora 100 milioni, dicevamo, nessun commento dal comune. Notizia naturalmente che cercheremo di approfondire nel corso della giornata per i possibili scenari e risvolti di questa annosissima vicenda che riguarda lo stadio Franchi. E poi la fotonotizia della frana della discarica nell'ex cava, liquami sull'Aurelia, e di taglio alto sul Corriere: alluvione a 6 mesi dalla tragedia, il commissario ancora non c'è, intanto Campi riparte dalla cultura. Oggi vi anticipiamo che ci sarà la presentazione dell'attivazione del progetto di biblioteca diffusa a Campi Bisenzio, ve ne daremo conto. E poi di taglio basso, il crollo di Volterra fa deviare il giro, settimane per ripristinare la strada, mesi per le mura, la causa non è la pioggia, il virgolettato. Notizia che ritroviamo anche sul Tirreno di oggi: stop monitoraggio perché non c'erano i soldi, mura crollate a Volterra, l'ex sindaco chiede chiedemmo anche una deroga al patto di stabilità. Insomma, è un caso anche la verifica di quanto accaduto dopo il crollo di una porzione di mura a Volterra domenica scorsa, ieri riunione in prefettura durante la quale si è fatto il punto della situazione anche per il tema della messa in sicurezza del fronte franoso, con centinaia di metri cubi di materiali da rimuovere anche d'intesa con la soprintendenza, e l'annuncio che dal punto di vista logistico gestionale viene fatta una deviazione per la sesta tappa del Giro d'Italia, che passerà dal centro storico, dunque devierà il suo percorso. Ma su quanto accaduto a Volterra sentiamo lo stesso sindaco intervistato da Domenico Guarino, Giacomo Santi.
Sono intervenuti i geologi per fare una prima valutazione del crollo. Si conferma l'ipotesi che si faceva ieri, che non ci sono stati svettamenti di acqua o accumuli di acqua che hanno fatto poi collassare a questa porzione di muro, e quindi l'ipotesi da fare ancora sono altre, verranno fatte poi con l'analisi che appunto i geologi stanno facendo. Dopo questo verrà rimosso la parte ancora pericolante del muro e della terra di riporto, e successivamente una rete di protezione per poi andare a rimuovere le macerie che sono ancora adagiate sulla strada principale. La stessa cinta muraria è a 300-400 metri dall'altro crollo del 2014. Due crolli completamente diversi tra sé, perché l'altro è scivolato il muro alla base, in questo caso è proprio ribaltato dalla cimata, dalla parte più alta. Io dico sempre, ormai vado in scadenza, sono 5 anni che sono sindaco, credo che un valore culturale pro capite che ha ogni cittadino di Volterra forse non ha uguali in Italia, e questo è molto difficile perché le risorse poi di un comune sono quantificabili al numero dei residenti, per cui c'è bisogno e l'attenzione di tutti gli enti sovraordinati nella regione, al Ministero della Cultura, al governo, perché anche queste facilità delle piccole città devono essere in qualche maniera salvaguardate per il bene di tutti, perché le mura sono medievali, quindi sono un patrimonio dello Stato. In quel caso il ministro Franceschini intervenne e ha fatto avere alla sovrintendenza, non direttamente al Comune di Volterra, i fondi necessari per portare alla luce tutto lo scavo. Credo anche in questo caso serve un intervento, perché il danno è probabilmente di qualche milione, di appunto Ministero, Regione Toscana, insomma tutti gli enti che possono darci un contributo per rimarginare questa ulteriore ferita.
Like a ball in a chain, but all I wanna do is get off and feel it for a minute, babe.
Alle 8 e 18 minuti, come anticipato e come sollecitato anche dai vostri numerosi messaggi, anche in occasione ieri del collegamento, approfondimento consueto del lunedì con l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, affrontiamo il tema della mobilità ciclabile, perché ci sono davvero delle novità a Firenze che potrebbero stimolarne l'uso consapevole anche con incentivi. E noi salutiamo l'assessore all'ambiente del comune, Andrea Giorgio, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Si è molto parlato in questi giorni dalla presentazione del progetto Pedala Firenze ti premia. Tra poco, dal 13 maggio, le domande potranno essere inoltrate. Qual è lo spirito di questo percorso che viene sintetizzato in un incipit di un articolo di Repubblica, più pedali e più guadagni? È proprio così?
Sì, è proprio così, e l'obiettivo è quello di accompagnare le persone a cambiare le proprie abitudini anche con degli incentivi economici, e riconoscere che chi utilizza la bicicletta in città fa del bene a se stesso, perché risparmia e fa bene alla salute, ci mette meno tempo ad andare a scuola o al lavoro, ma fa bene anche a tutti noi. E quindi l'idea di riconoscere a chi sceglie di andare in giro con questo mezzo ecologico un piccolo incentivo è anche un modo per ringraziarli e per spingerli a utilizzarla sempre più frequentemente.
Quali sono le tappe per poter accedere a questa agevolazione, a questa possibilità?
È molto semplice: dal 13 di maggio sarà possibile scaricare l'applicazione di Pinbike, che è il partner in questo progetto, e fare la richiesta del kit. È un piccolo kit che traccia gli spostamenti, che poi potrà essere ritirato presso gli URP del comune. Dopodiché basterà installarlo e, a partire dalla giornata mondiale della bicicletta, cominciare ad andarci in giro consentirà di accumulare punti. Ogni mese questi chilometri percorsi si trasformeranno in un accredito del comune di Firenze sul conto corrente. È una cosa molto semplice, immediata, e si va a premiare i percorsi tra casa e lavoro, tra casa e scuola, tra casa e università, ma anche tutti gli altri, ovviamente con cifre diverse. I percorsi, quelli fissi, quelli standard verso i luoghi di studio e di lavoro, sono incentivati di più degli altri, ma tutti verranno incentivati.
Tante le domande che stanno arrivando, le passiamo in rassegna a una. Allora, è un servizio, comunque un progetto rivolto solo ai residenti nel comune di Firenze, assessore?
No, non è rivolto solo ai residenti del comune di Firenze, ma è rivolto ai residenti dei comuni dell'agglomerato fiorentino, e ovviamente si riconoscono soltanto i chilometri percorsi nel comune di Firenze, anche perché sono fondi legati al miglioramento della qualità dell'aria che il Ministero, diciamo, ci permette di utilizzare per spingere verso il miglioramento della qualità dell'aria della città.
Allora, entriamo sempre più nello specifico di casi che vengono condivisi. Buongiorno, il bonus può essere riconosciuto per chi ha la sede di lavoro nel comune di Firenze e residenza in un comune limitrofo e raggiunge il luogo di lavoro in bicicletta senza intasare via Pistoiese, aperta e chiusa parentesi?
Sì, in questo caso sì. Se si fa parte dei comuni dell'agglomerato fiorentino, anche se non si è residente del comune, ma si ha la sede di lavoro, la sede di studio, si può avere l'incentivo. Anche al contrario, quindi anche se si vive a Firenze, si è residente a Firenze e ci si reca per motivi di studio e lavoro fuori, i tratti percorsi in città saranno parte dell'incentivo.
Allora, tornano a chiederci come fare la richiesta, perché dicevamo c'è questa app Pinbike che io tra l'altro, assessore, facendomi un po' cavia, ma anche lo dico, insomma, faccio outing, anche particolarmente interessata in quanto fruitrice della mobilità ciclabile, ho scaricato, no? E siamo già nel momento in cui uno scarica Pinbike, arrivi già, diciamo, al momento in cui ti viene chiesto di agganciare il sensore. Ma come funziona? Cioè, la richiesta di kit parte dall'applicazione dal 13 maggio, cosa avverrà in questa applicazione?
Dal 13 di maggio la richiesta del kit partirà dall'applicazione e il kit poi sarà ritirabile, quindi sarà fatta una richiesta di poter avere il kit inserendo i propri dati, poi si verrà ricontattati quando sarà accolta la richiesta e si può andare a ritirare il kit presso gli URP dei quartieri che li distribuiranno anche per essere più vicini alle cittadine e cittadini che ne faranno richiesta.
È curioso come lo definiscono anche gli ascoltatori e le ascoltatrici: bonus, incentivo, poi magari lo categorizziamo meglio, ma ci chiedono: risiedo a Firenze e lavoro a Scandicci, dunque posso accedere a questo strumento? Immagino di sì, data la spiegazione che ci ha fornito.
Sì, senz'altro, risiedendo a Firenze e lavorando a Scandicci si può accedere, e possono essere calcolati i chilometri percorsi nel territorio del Comune di Firenze per avere l'incentivo. Lo chiamerei incentivo perché è così, di fatto è un incentivo a smettere di utilizzare l'auto o altri mezzi inquinanti per spingersi verso le biciclette. Gli studi ci dicono sostanzialmente che una volta che si prova ad usare la bicicletta per un periodo di tempo abbastanza lungo è molto difficile che si torni indietro, perché ci si rende conto di quanto sia un mezzo, ovviamente nelle giornate in cui è possibile, quando non piove, un mezzo che è puntuale, facile da parcheggiare, che fa bene alla salute e che ovviamente fa bene anche al portafoglio. Insomma, è un incentivo a provarla e poi soddisfatti o rimborsati. Tendenzialmente le persone poi sono soddisfatte.
C'è una, siccome la notizia è stata diffusa in questi giorni e ha riscosso evidentemente, no, come notiamo anche oggi, molta attenzione, c'è chi appunto ha già scaricato l'app, come dicevo io stessa. La domanda quindi che si stanno ripetendo gli ascoltatori di messaggio in messaggio è: ma quindi se ho già l'app, se l'ho già scaricata, devo aspettare una notifica? Cioè a questo punto, perché no, magari qualcuno sì, ha già letto il nome dell'app, l'ha già scaricata, e cosa succederà?
Dal 13 di maggio sull'app sarà possibile fare richiesta.
Ecco, quindi diciamo apparirà quello che è il percorso dal 13 maggio, e c'è un numero limitato, assessore, non so se l'ha già detto, ma c'è un tetto?
Allora, si parte con una sperimentazione con 2000 kit, ma vedendo poi come evolve sarà a disposizione la possibilità anche di aumentarli. Ovviamente fino all'esaurimento delle risorse, cioè 1.200.000 euro per questi incentivi, che sono tanti, e alla fine della sperimentazione faremo una valutazione.
Prevedo il 13 maggio una sorta di click day, assessore, non so lei. Allora,
vedremo,
ci scrivo.
Vuol dire che avrà avuto successo.
Anche per i minorenni, ci chiede Massimiliano.
Allora, no, è dai 18 anni in su, quindi anche per gli studenti delle scuole, ma che abbiano compiuto 18 anni, anche perché poi l'accredito verrà fatto direttamente con il conto corrente. Diciamo che l'idea è di riconoscere questo incentivo a chi può in alternativa utilizzare l'auto, e quindi si è scelto di partire dai 18 anni, anche perché è l'età in cui uno può iniziare a usare un mezzo alternativo, personale e inquinante. Invece così lavoriamo anche sulla cultura della bicicletta, del mezzo ecologico.
Ci segnalano che questo strumento sta funzionando già da qualche tempo a Bari, per esempio. Ci sono modalità comunque nei contesti europei che vi danno conferma di un riscontro positivo anche dopo che questo percorso di incentivi si è concluso, nel senso che le persone rimangono, si avvicinano all'abitudine dell'uso della bici e quindi poi la mantengono come abitudine.
Sì, è esattamente così. L'inizio dell'incentivo è un modo per fare il cambio di modalità per gli spostamenti. Dopodiché, una volta che si è testata la bicicletta, generalmente è molto difficile che si torni indietro. Pensiamo che con la bicicletta si ha la certezza di un tempo di spostamento che la macchina in città non ci garantisce, che quando si arriva non c'è bisogno di parcheggiarla, che è un modo anche per fare sport e che è un modo anche per risparmiare. Ecco, tutti questi vantaggi della bicicletta vanno scoperti, e vanno scoperti iniziando a utilizzarla. I dati sulle città che hanno fatto dei percorsi del genere ci dicono che è un modo per fare iniziare tante persone che poi rimangono con la bicicletta. A Firenze abbiamo realizzato tante ciclabili negli ultimi anni, abbiamo un'infrastruttura che in questo momento, a parte alcune ricuciture che andranno fatte, ma un'infrastruttura che è strutturata abbastanza bene. Adesso vogliamo provare a spingere le persone a utilizzarla sempre di più, a vantaggio di tutti, perché questo incentivo di fatto riconosce che chi usa la bicicletta fa un favore a se stesso e agli altri.
Assessore, brevissimamente come feedback, però cerchiamo di raccogliere, dare più informazioni possibili. Allora, cosa c'è nel kit, ci chiedono?
Nel kit c'è una sorta di bottoncino GPS che si attacca sulla bicicletta e una luce di segnalazione, di modo che la bicicletta sia visibile e che si lavori anche sulla sicurezza, perché diciamo in bicicletta soprattutto la sicurezza rispetto alle regole è molto importante, perché diciamo che c'è un rischio maggiore che andando con la propria auto.
Allora Pinbike, lo ripetiamo, è l'applicazione, perché ci chiedono di ricordarlo. E poi c'è un ascoltatore un po' sconfortato, perché dice: quindi per chi vive e lavora in due comuni coinvolti, Sesto e Calenzano nel mio caso, ma non passa da Firenze, è fuori circuito, diciamo, come accessibilità all'iniziativa?
Diciamo che è fuori circuito. Ovviamente noi siamo disponibili a lavorare con gli altri comuni che vorranno mettere delle risorse sul progetto per estenderlo anche agli altri comuni, mettendo a disposizione la piattaforma e anche, diciamo, il lavoro che abbiamo fatto in queste settimane, in questi mesi di confronto con i tecnici. Su questo siamo assolutamente disponibili, quindi ben venga se l'ascoltatore ha voglia, interesse, può stimolare anche gli amministratori degli altri comuni a aderire al progetto.
Assessore Giorgio, davvero un flash, però è importante la domanda: se la bicicletta col kit la rubano?
Se la bicicletta col kit la rubano, hanno rubato la bicicletta. Il kit si aggancia e si stacca in pochi secondi. E il tema delle biciclette rubate è uno degli ostacoli, per cui abbiamo anche iniziato a lavorare sulla progettazione, sull'installazione sia di velostazioni nei luoghi di scambio che di bike box. Vogliamo che...
Sì, vogliamo... concluda, prego, assessore, grazie.
No, e quindi diciamo che il furto del kit, esattamente come quello della bicicletta, può essere denunciato, ma ci auguriamo che siano sempre di meno le biciclette portate via, anche grazie ai nuovi strumenti per parcheggiare in sicurezza.
Grazie assessore Giorgio, ci torneremo perché è un tema sentitissimo dai nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici. Buon lavoro.
Buona giornata.
Minuti di nuovo, una buona giornata alle notizie. La guerra a Gaza: l'esercito israeliano ha preso il controllo del valico di Rafah, il confine con l'Egitto. Al momento il valico, l'unico dal quale passano aiuti umanitari per la popolazione civile, è chiuso. I vertici militari israeliani hanno parlato di un'operazione antiterrorismo. La notte scorsa c'erano stati anche dei raid aerei, soprattutto sulla zona est di Rafah. Ieri circa 100.000 persone avevano ricevuto ordine di evacuazione. Al Cairo riprenderanno oggi le trattative per una tregua. Il governo Netanyahu ha respinto la proposta di accordo di Egitto e Qatar, accettata invece da Hamas, ma ha deciso comunque di mandare una delegazione alla ripresa del negoziato. L'amministrazione Biden ha detto che il passaggio diplomatico non è mai stato così delicato. Ieri sera in Israele ci sono state manifestazioni spontanee per chiedere al governo di accettare la tregua e di riportare a casa gli ostaggi. È in condizioni gravissime il sesto operaio coinvolto nell'incidente sul lavoro nelle fognature di Casteldaccia, nel palermitano. Si chiama Domenico Viola, 62 anni, è in terapia intensiva con lesioni, insufficienza polmonare per avere respirato, come i colleghi, le esalazioni dei liquami. I corpi dei cinque operai morti sono stati portati all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico e verranno eseguite le autopsie quando il magistrato che indaga sulla strage darà il via libera. A quanto pare nessuno degli operai indossava maschere antigas o altre protezioni necessarie per quel tipo di lavori. Altre informazioni però riportano anche che ci fosse una concentrazione di idrogeno solforato, la sostanza letale, nel cunicolo, 10 volte superiore alla norma. Tutti elementi che l'inchiesta dovrà chiarire. C'è poi ancora una volta il tema dell'appalto. Gli operai erano di una ditta esterna a cui la municipalizzata di Palermo aveva affidato il lavoro sulla rete fognaria. Si è concluso questa mattina lo sciopero di 24 ore dei giornalisti Rai, proclamato dal sindacato Usigrai, ma il nuovo sindacato di destra lo ha boicottato. Ieri i telegiornali di TG1 e TG2 sono andati in onda, almeno parzialmente, una cosa che non era mai avvenuta prima. Il neo sindacato Unirai ora dice, con il suo leader Francesco Palese: il vento è cambiato, ora non possono più ignorarci. Lo sciopero ha avuto, oltre a motivazioni contrattuali, anche una motivazione politica, quella della libertà dell'informazione, contro le censure, contro le pressioni. È proprio questo il punto che sottolineano anche i partiti dell'opposizione al commento della vicenda. Il governo sta condizionando in modo sempre più forte l'informazione del servizio pubblico, dicono dall'opposizione, lo ha detto anche la segretaria del PD, Elly Schlein. La vicenda dello sciopero contrastato dall'interno ne è solo l'ultima dimostrazione. Era stato aperto 2 anni fa il fascicolo per maltrattamenti alla ex moglie a carico di Marco Manfrinati, 41 anni, l'uomo che ieri ha aggredito a coltellate Lavinia Limido, 37 anni, e ucciso suo padre, che era accorso per difendere la figlia. L'uomo è un avvocato, si era autosospeso dall'ordine dopo la denuncia. I magistrati avevano ordinato il divieto di avvicinamento alla donna, con la quale ha un figlio di 3 anni. L'attacco di ieri potrebbe essere stato premeditato, l'uomo avrebbe covato da tempo l'idea della vendetta verso l'ex moglie e verso la sua famiglia. Il tempo per la giornata di oggi sarà una giornata con cielo molto nuvoloso in tutte le regioni, piogge e temporali previste soprattutto al nord. Le notizie tornano alle 9.30, ancora una buona giornata, a più tardi.
Popolare Network.
Controradio informa che intende diffondere messaggi autogestiti a pagamento per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024. Presso la propria sede in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze è depositato il codice di autoregolamentazione con indicazioni di tutte le modalità di accesso e prenotazione agli spazi, così come indicate dalle leggi vigenti. Il codice può essere richiesto via mail all'indirizzo g.bonin@controradio.it.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo lo stazione del traffico e della mobilità in questi minuti in Toscana, a cominciare dalla 1, dove troviamo 9 km di coda in diminuzione tra Firenze in Pruneta e Incisa verso Roma per lavori di ripristino a seguito di un camion che aveva preso fuoco al chilometro 311. Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Per lunghe percorrenze, per chi viaggia verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze in Pruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere l'accordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Val di Chiana. Ci spostiamo in A11 per traffico, code a tratti tra Pistoia e il bivio con la 1, per viabilità esterna che non riceve tra bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola. In Fipilì, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta, code in uscita a San Miniato a Santa Croce. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente segnalato in via Senese. Ma per Sinto Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
ArtView 2024. Da sabato 11 a domenica 19 maggio alla Città del Teatro di Cascina, il primo festival dedicato alle donne nell'arte con incontri, mostre, spettacoli e concerti. Gaia Nanni, Amanda Sandrelli, Virgilio Sieni, Teresa Salgheiro, Federico Giannini, Cristina Acidini, Manfredi Gelmetti sono solo alcuni degli ospiti in cartellone. Scopri il programma completo su artviewfestival.it e lacittadelteatro.it. Incontri ad ingresso libero con prenotazione, spettacoli in prevendita su Ticket One.
Corri per Michela, 7ª edizione. Domenica 12 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia, con il contributo di Toscana Aeroporti.
MET Ragazzi, 8 appuntamenti tra febbraio e maggio, dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 11 maggio alle 17 al Teatro Metastasio, Sbucci, un progetto degli Omini. Paure e sogni, bugie e verità, prospettive, ricordi e sbucci per restituire una visione dal basso dell'essere adulti.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Il riformatore del mondo di Thomas Bernhard, regia di Leonardo Capuano. In scena uno dei capolavori dell'autore austriaco che con il suo stile inconfondibile ha dato vita a personaggi estremi, spesso artisti e intellettuali misantropi. Dal 7 al 12 maggio al Teatro Fabricone.
Invasioni, eventi e performance sul tema della guerra con Riccardo Nencini, Arturo Galanzino, Ugo Nespolo e con Patrick Zacchi, Padre Bernardo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Giorgio Van Straten, Fulvio Cauteruccio, Peppe Voltarelli e molti altri. Invasioni è un'iniziativa del Gabinetto VSE con Fondazione Palazzo Strozzi in occasione della mostra Angeli Caduti di Anselm Kiefer. Giovedì 9 maggio dalle 17 alle 23 nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze. Ingresso libero. Diretta su Controradio dalle 20.
Controradio.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
Sì, come avete sentito dalla sigla, siamo nell'approfondimento di Tutti al voto, nuova tappa di questo percorso verso le amministrative e le europee di giugno. Ospite quest'oggi il candidato a sindaco di Firenze per la lista civica Firenze Rinasce, Alessandro De Giuli. Ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
E
insomma, noi siamo partiti con largo anticipo con questo Tutti al voto, col punto esclamativo per comunque combattere l'astensionismo, diciamo così, in ogni caso, quello è il punto esclamativo della nostra trasmissione. Ora entriamo veramente nel vivo, perché sono veramente a questo punto gli ultimi giorni, manca praticamente un mese dalle elezioni amministrative a Firenze e non solo, ricordiamo anche altre città importanti come Prato, come Livorno in Toscana, oltre che altre città italiane, oltre che ovviamente le europee, di cui finalmente si inizia a parlare. Tanti candidati, come è giusto e ovvio che sia, c'è qualcuno in questo momento che sta guardando Facebook dal telefono, ci sta seguendo in video oppure in macchina, abbastanza fermotto devo dire questa mattina rispetto alla situazione del traffico. Dice De Giuli, chi è De Giuli? Firenze rinasce, che cos'è? Fammi sentire.
Allora, tanto io vorrei cominciare, se permettete, ricordando quei 5 operai che sono morti ieri a Palermo, perché rappresentano poi anche il senso di queste elezioni, almeno dal nostro punto di vista, perché Firenze rinasce è una lista che viene dai movimenti sociali, che viene dai movimenti sociali in città e che ha come faro l'idea che il neoliberismo, cioè una società fondata non sui valori del lavoro, ma sui lavori dell'economia finanziarizzata, siano il male che dobbiamo combattere, sia ciò che dobbiamo evitare a tutti i costi, anche nelle amministrative di Firenze. E quindi quegli operai morti in quella maniera così atroce, con i gas dentro un tombino, rappresentano in maniera emblematica come sono amministrate le nostre città, cioè si dà più valore al capitale che non al lavoro.
Ecco, De Giuli, noi ci siamo visti e sentiti esattamente 2 mesi fa a ridosso del crollo di Via Mariti, dove persero la vita altri 5 operai. È una fase storica questa in cui il modello produttivo sta collassando nel suo insieme e dal territorio, lei dice, le amministrazioni locali, quali cambiamenti possono essere innescati?
Ma tantissimi cambiamenti. Per esempio, io penso ai 3 miliardi che mi girano continuamente nella testa, che il pubblico, il denaro pubblico, spende per costruire un tunnel che passa sotto la città e finisce in un altro buco enorme scavato agli ex macelli, dove ci sarà la stazione Foster.
Stiamo parlando dell'alta velocità.
Dell'alta velocità. Sono 3 miliardi di euro. Se noi quei 3 miliardi di euro, come amministratori, avremmo fatto in modo di spenderli, non so, per l'edilizia popolare, qualunque cosa voglia dire, cioè, perché non soltanto i poverissimi hanno diritto a un'abitazione pubblica, anche il piccolo borghese, anche chi poi un reddito potrebbe anche averlo per comprarsi una casa. Ma perché comprare una casa quando l'amministrazione pubblica può costruire case, tenere i prezzi calmierati e dare la possibilità agli inquilini che vogliono andare in una casa di altro tipo di trovarla a prezzi abbordabili? No, questo è il neoliberismo, cioè lasciare che la speculazione, in questo caso sulle abitazioni, faccia il proprio corso senza intervenire con interventi strutturali del pubblico, dell'amministrazione, per calmierare questa situazione, per governare questa amministrazione. Ecco, in questo senso è un'economia che va, se posso rispondere alla sua domanda, che va allo sfascio. Va allo sfascio perché non è amministrata, perché non è governata, perché l'idea del laissez-faire è passata come unico faro, e lo si vede anche negli interventi delle amministrazioni. Le amministrazioni da anni non pianificano come deve lo sviluppo della città, ma lasciano che il privato agisca e si governerà ciò che il privato decide di fare. Il risultato è che abbiamo il traffico di stamattina, quotidianamente, case ad altissimo prezzo, un overturismo insopportabile.
Poi ci torneremo su questo.
Anche perché noi comunque siamo in un'economia come dire, capitalistica, per cui certe cose purtroppo per alcuni, per fortuna per altri, vengono assicurate, diciamo così, la proprietà privata, l'impresa libera, eccetera eccetera. Molte critiche ci sono state ad esempio per il governo della città di Venezia per i 5 euro per chi si ferma in città per poche ore. che sembra una norma di buon senso legata alla fragilità della città. Anche Firenze è una città fragile da questo punto di vista, però forse collide con delle norme di libero accesso. Cioè è un discorso che travalica sempre il confine comunale, regionale, perfino nazionale.
Ripeto, non è che noi dobbiamo andare necessariamente contro la proprietà privata e nazionalizzare i palazzi di Venezia o di Firenze, però edilizia accessibile a tutti deve essere sviluppata. Noi siamo in una situazione a Firenze dove il pubblico, pur essendo proprietario di numerosi appartamenti, non ha il denaro sufficiente per ristrutturarli, rimetterli a posto, portare a norma gli impianti elettrici, per cui restano sfitti e quindi inutilizzati. Si lascia andare in malora il bene pubblico. E questo.
Ci sono stati nell'arco di queste settimane vari piani che sono stati presentati dalle varie candidate rispetto appunto all'emergenza abitativa. Qual è la vostra tra virgolette ricetta, soluzione o comunque intervento da un punto di vista amministrativo per il piano casa?
Tanto mi lasci dire che le candidate che hanno amministrato fino adesso si accorgono ora che la politica che evidentemente l'amministrazione comunale ha seguito in questi anni non è stata del tutto adeguata.
Sta facendo riferimento a Saccardi del Refunaro nelle rispettive funzioni amministrative. Diciamo.
Comunque bene che anche chi è stato convinto che appunto le politiche neoliberiste fossero le più adeguate si renda conto che non è così. Niente, bisogna investire di più sul patrimonio pubblico. In generale bisogna smettere di pensare alla privatizzazione di tutti i palazzi di Firenze che si possono privatizzare. E di tutte le funzioni pubbliche che si possono privatizzare. Io adesso penso alla sanità. No, chiunque di noi abbia bisogno di fare l'esame perché mi fa male la spalla o l'anca.
Un esame più specialistico, diciamo.
Ma sì, si sente dire che con la mutua impiegherai un anno e mezzo, sei mesi, e se vai nel privato con 150 euro, 100 euro te la cavi in settimana. Beh, chiunque possa va a farsi. Ecco, e questo è il laissez-faire. Cioè, come mai l'amministrazione pubblica per le case, per la sanità, per i trasporti non interviene? E io ho anche una risposta: non interviene perché gli amministratori della destra e della sinistra sono i terminali di una piramide politica che vede loro come terminali di interessi neoliberali e c'è poco da fare. Destra e sinistra amministreranno nello stesso modo perché sono gli identici terminali della stessa politica.
Destra e sinistra, dice lei all'inizio ha detto due parole, ha detto che la vostra lista nasce dai movimenti sociali. Io resto in macchina e sto cercando di farmi un'idea e dice movimenti sociali, allora questo è di destra. Poi ha detto capitale lavoro, ma no, ma allora questo è di sinistra. Insomma, questo che sei in macchina, come la colloca?
Ma facciamo un ragionamento culturologico serio. Destra e sinistra sono due fenomeni culturali e politici che vengono dalla nostra storia. No, nella nostra storia c'erano i lavoratori che nell'Ottocento morivano cadendo dall'impalcatura, ci sono anche adesso. Però i ragazzi che Don Bosco raccoglieva nella Torino della seconda metà dell'Ottocento sono una cosa che adesso a Torino non ci sono più. E la destra difendeva quella proprietà privata e la difesa a tutti i costi. E dopo la prima guerra mondiale la destra ha deciso che andava e faceva il fascismo. Ora, questi fenomeni sono stati fenomeni serissimi e importanti per tutto il Novecento. Ora la società è totalmente cambiata. Ora i problemi, le sfide che abbiamo davanti sono totalmente cambiati. Ora dal comunismo e dal fascismo e dal liberismo ci siamo passati tutti, come società tutti abbiamo visto che non funzionano. E allora bisogna avere il coraggio di dire va bene, ripensiamo le nostre convinzioni profonde, anche se a volte è molto dura. Io lo dico, io vengo dalla sinistra, l'ho sempre detto, è stata durissima per me dire ma metà, una buona parte delle cose che abbiamo sempre pensato non servono più, non valgono più.
Però a proposito di un tema che è stato molto stressato in questa campagna elettorale, il tema della sicurezza, ad esempio, tutti la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza. è esemplificativo del fatto che possiamo chiamarli in maniera diversa perché siamo nel XXI secolo, ma comunque possiamo dire che esistono degli approcci diversi, diciamo così. Cioè c'è l'approccio dell'esercito, oppure c'è l'approccio del festival di letteratura in quella piazza illuminata, piena di bambini, eccetera. Chiamiamoli Pippo e Paperino invece che destra e sinistra, però comunque ci sono due approcci diversi. Lei quale predilige?
Il problema è che non funziona né uno né l'altro. Cioè non è che se noi facciamo il festival della letteratura di fronte ai senza casa, senza lavoro, senza tetto, senza sicurezza, senza famiglia, noi abbiamo risolto il loro problema. E non è che se noi andiamo lì con i carabinieri una sera, questi scappano, qualcuno magari sarà preso, ma il giudice lo rimette fuori dopo poco, perché la nostra società non può essere amministrata in questi modi, non poteva neanche quella del Terzo Reich. Allora, tutti questi metodi che vengono dalla destra e dalla sinistra non funzionano adesso. Non funzionano. Adesso noi è chiaro che non possiamo dire chiunque vuol venire dall'Africa subsahariana è benvenuto, perché non è benvenuto, perché vivono, scusate, ho un mal di gola, vivono in condizioni subumane, quindi non possiamo dire venite se non li possiamo accogliere. Dobbiamo prendere atto che le nostre società hanno delle serissime difficoltà di integrazione ed è normale che sia così. Dopodiché bisognerà scegliere politiche anticolonialiste in Africa per permettere a questa gente di sviluppare la propria economia da loro, e tutti sarebbero felici, perché emigrare non è mai una bella scelta, se non quando si ha 20 anni, allora si viaggia per qualche mese, ma
quella è una scelta.
Quella è una scelta.
Allora, sono le 8:53, siamo in collegamento e anche in video con Alessandro De Giuli per Firenze Rinasce, candidato alla corsa sindaco di Firenze. Abbiamo capito dai suoi interventi, ma anche da come vi siete posizionati in questi mesi, che voi ribadite c'è una svendita della città e un'identificazione destra-sinistra. Di fatto voi siete il cambiamento, l'alternativa, no? Ecco, questa alternativa, innanzitutto, come pensate che possa tradursi dal punto di vista amministrativo o di opposizione? Che obiettivi anche avete rispetto alle urne? Che obiettivi vi siete dati?
Allora, l'obiettivo principale era dare sostanza politica, configurazione politica a un movimento che c'è stato, a movimenti che ci sono, movimenti contro la guerra, contro la sanità, la svendita dei valori sanitari, contro quella gestione infame che è stata la pandemia. Adesso noi abbiamo una miriade di bambini affetti da miocardite, pericardite. Questi bambini che sono stati vaccinati dai loro genitori non avevano nessuna, non correvano nessun pericolo per il Covid, perché i bambini lo superavano tranquillamente. Molti di questi bambini, che magari sono il 3%, il 4% dei bambini, non potranno fare ginnastica, non potranno correre, giocare a pallacanestro, giocare a calcio, ma non è possibile. E questo fatto va intanto assunto come problema per tutta la società. Cioè, intanto i medici devono incominciare a riconoscere che ci sono stati degli effetti collaterali, le assicurazioni devono riconoscere questo fatto, e la società deve ripensare a quello che ha fatto, perché ci siamo fatti, ci siamo, lo dico per noi, io non ho mai portato la mascherina durante la pandemia, ma ci siamo fatti come società travolgere dalla paura e non siamo stati in grado di vedere che un farmaco sperimentale pericolosissimo per certe persone è stato somministrato a tutti obbligatoriamente. Ecco, pensare a queste cose, ripensare a queste cose.
Quindi voi avete intercettato quel pubblico, quella fascia, quel famoso appunto cittadino in macchina che sentiva di vivere una dittatura sanitaria.
Noi siamo i cittadini che hanno combattuto contro la dittatura sanitaria. Se guardiamo l'elenco della nostra lista, sono insegnanti, lavoratori del privato, lavoratori del pubblico, che hanno detto: io piuttosto che accettare questo andamento delle cose, sto a casa, mi faccio sospendere dal lavoro, sto senza stipendio, mi pago i tamponi 2 o 3 volte la settimana, mi faccio infilare qualcosa sul naso per dimostrare che io non cedo. Quindi la nostra lista è di quei cittadini, ma quello che vorremmo è che diventasse la lista dei cittadini che decidono di prendere atto che allora è successo qualcosa di veramente grande e scandaloso, e di riflettere su questa cosa qui. Il nostro obiettivo è dare forma politica e sostanza politica a quel movimento e aiutare la società a riflettere. Cioè, una pacificazione ci vuole, C'è stato un articolo della Tamara nei giorni scorsi sul Corriere della Sera, non so se l'avete letto. Che ha suscitato polemiche. Ma per me è questo. Bisogna andare verso una pacificazione, non soltanto in Ucraina e a Gaza, ma anche nella società italiana. Perché tutti, credo, abbiamo avuto problemi a fare qualche pasto di Natale durante la pandemia con i nostri parenti più stretti, i nostri veri amori, perché erano vax o no vax. Dobbiamo ripacificare, ma dobbiamo ripensarla questa cosa qui. E noi siamo quelli che possiamo parlare tranquillamente di cosa è successo. Ed è importante che ci sia una forza politica che di queste cose può parlare, perché è stato un esempio e potrebbe ripresentarsi.
Senta, è inutile quindi che le domando in caso di ballottaggio che farete? Niente.
In caso di ballottaggio dipende chi sarà al ballottaggio, se ci sarà De Giuli contro Schmidt, daremo indicazione di votare De Giuli.
Questo è chiaro. Nel caso in cui dovesse esserci invece un ballottaggio
tra destra e sinistra, no, ma io penso che
non darete indicazione,
non daremo indicazione di voto. No, non daremo indicazione di voto. Questo è ciò che pensiamo.
Come sta andando la raccolta firme? Siamo prossimi alla deposizione.
Noi abbiamo raccolto le firme, ne abbiamo raccolte tante, quindi siamo tranquilli, adesso le abbiamo portate all'ufficio elettorale e quando esco da qui vado a vedere.
Invece la classica domanda: cosa farebbe in caso di vittoria come primo provvedimento? Ecco,
provvedimento sarà che io mi prendo una settimana di ferie e vado al mare.
Questo non sarà il primo provvedimento. Anche noi abbiamo.
Questo sarà il nostro primo provvedimento. Vabbè. Esatto.
Però no, seriamente.
Seriamente, non ho pensato al primo provvedimento, ho pensato ai 100 giorni qualche volta, perché è così. Mi piace.
Corenziano comunque mi sono.
No, era no. Roosevelt.
È Roosevelt,
Renzi forse ha copiato.
È smarcato.
Era Roosevelt che ha fatto i 100 giorni. No, secondo me bisogna intervenire su due o tre cose. Prima di tutto verificare quali sono i lavori di cementificazione che si possono bloccare immediatamente e partire subito con questa cosa qui. Per esempio il tunnel sotto la città.
Anche la tranvia, lei dice.
Anche la tranvia, se è possibile bloccarla. Io adesso è inutile che spariamo slogan, soprattutto contro il radio. Io non lo so se tecnicamente è possibile fermarla, ma se fosse possibile va fatto. Cioè la tranvia non
avuto
è la soluzione.
Così successo di pubblico, di meno traffico in delle zone, no?
Ma io non vedo meno traffico in nessuna zona. Io abito vicino alla tranvia, ogni tanto la prendo per andare in centro e devo dire che è comoda. Ma la stessa cosa si poteva fare con un autobus senza mettere i binari per terra e con delle corsie preferenziali dedicate. Si sarebbe speso molto molto meno, si sarebbe stati molto meno impattanti, come si dice adesso, sulla città, meno cantieri e con gli stessi risultati. Io mi ricordo.
Quindi un blocco alla cementificazione.
Un blocco alla cementificazione. Un intervento secco sulla pace, non so in che modo, ma bisogna chiamare, noi siamo a Firenze, la città di La Pira, una città che è inutile dire, è una città del mondo, come diciamo nel preambolo del nostro programma, una città del mondo deve farsi carico, può farsi carico, ha le possibilità di farsi carico dei negoziati di pace, dei colloqui di pace, delle discussioni sulla pace possibile là dove ci sono i conflitti.
Senta, un'ultima battuta davvero, Schmidt ha detto che non vede destra-destra, no? Nelle sue liste o comunque nella sua coalizione, lei non vede nella sua lista né destra-destra né sinistra-sinistra e qualora anche le vedesse ci dice un po' da questo punto di vista?
Nella lista di Schmidt?
Nella sua lista.
Se nella mia lista c'è destra-destra o sinistra-sinistra? No, nella mia lista non c'è destra-destra e sinistra-sinistra. Cioè, naturalmente è gente che ha vissuto, per cui qualcuno viene da destra, qualcuno viene da sinistra, ma l'identità nostra la stiamo costruendo adesso, la costruiamo adesso nei movimenti della società di questi anni.
Giulia, grazie. Noi tra poco parleremo di intelligenza artificiale.
Sì, per cui proseguiremo le nostre trasmissioni tutti al voto, anche domani nuovo candidato, avremo Asciuti, dunque un'altra Firenze E, perché qui Firenze rinasce, Firenze viva, insomma, però c'è sempre una propositività rispetto a un nuovo scatto e sentiremo Asciuti come lo declinerà. Ma ringraziamo davvero De Giuli, Firenze rinasce, trasmissioni riascoltabili anche sui nostri canali crossmediali, ci risentiamo tra pochissimo.
Arriva.
like a hurricane. Baby, who can ever tell? What will I want we made? I thought you were my friend. Sometimes good things end. This is not a love song.
Le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM DAB, Controradio Web TV, Controradio.it, Controradio Social con i profili Facebook, Instagram e Telegram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare con una strategia ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di contatti, contatta i consulenti in comunicazione di Controradio Cross Media. Scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Volare Festival, terza edizione. 11-12 maggio, Ippodromo del Visarno Firenze. Mongolfiere, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini. Con il sostegno di Toscana Aeroporti. Maggiori informazioni su ultraboxfirenze.it. Partner Volotea.
Volotea. Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
Contro Radio.
Tutti al voto su Controradio e Controradio Web TV. L'approfondimento politico delle 8.40 in Newsline, condotto da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo, avrà come ospiti martedì 7 maggio Alessandro De Giuli, candidato sindaco di Firenze Rinasce. Mercoledì 8 Andrea Asciuti, candidato sindaco di Firenze Vera. Venerdì 10 Francesco Zini, candidato sindaco di Firenze Cambia. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali radio, Facebook, YouTube di Controradio e in streaming su controradio.it.
Che meraviglia!
Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Alle 9:10 minuti dagli studi di Controradio, di Controradio Web TV, Raffaele, ci facciamo un giro nella giungla digitale, diciamo.
Facciamo un giro nella giungla digitale parlando di intelligenza artificiale nella vita quotidiana e facendolo in un modo, secondo me, molto interessante, vivace, divertente. Pensa che era addirittura il 1964 quando uscì la prima edizione di Apocalittici e Integrati di Umberto Eco. La televisione esisteva da 10 anni in Italia e Eco già si rese conto che il dibattito era molto polarizzato su una TV meravigliosa, fantastica, e una TV che uccideva le famiglie, i bambini, era il peggio del peggio. Ecco, noi siamo rimasti fermi ancora 60 anni dopo a quel tipo di dibattito, però con la Nana Bianca riusciamo a smarcarci davvero da queste, da questo modo di ragionare, per cui anche l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, eccetera, eccetera, in questo momento sono spesso oggetto di una riflessione polarizzata di quel tipo, nel senso che domani le nostre vite saranno condannate, comandate dall'intelligenza artificiale di Stanley Kubrick, eccetera, eccetera. E invece di che parliamo, Chiara?
Non spaventiamoci dunque, ma cerchiamo di capire. Lo vogliamo fare approfittando di un'occasione importante, che è quella di Digital Safari, la quarta edizione che viene presentata oggi tra poche ore e che prenderà il via tra poche ore. Abbiamo qui per l'occasione la nostra ospite che ci ha raggiunto in studio, Anna Grazia Stefanelli, Business Project Manager di Nana Bianca. Ben trovata.
Ciao, grazie a tutti, grazie per l'occasione di essere con voi.
I nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici e anche gli utenti dei nostri canali crossmediali la conoscono perché ci ha accompagnato anche nella terza edizione. Un percorso di successo, quello di Digital Safari, davvero un percorso in una giungla che deve essere conosciuta per poter essere capita, per potersi orientare. Voi come fate? Che strumenti con Nana Bianca e con Fondazione Cassa di Risparmio Firenze fornite?
Ogni anno il tentativo è quello di prendere l'argomento che sta creando più discussione e provare a spacchettarlo nel corso dei talk. Il nostro approccio è sempre stato quello di, come diceva Raffaele prima, no? Provare a togliere un po' della nebbia o della polarizzazione che spesso si crea intorno ai temi. Lo abbiamo fatto con gli NFT, lo abbiamo fatto con la blockchain, lo abbiamo fatto col marketing, che spesso è una parola che prende strane conformazioni. Quest'anno abbiamo deciso di prendere la sfida dell'intelligenza artificiale, perché pensiamo che in realtà, a differenza di altri temi, non sia una moda passeggera. Come diceva Raffaele, come lo ricordava, in realtà dagli anni 50 sono nati i primi discorsi su sistemi intelligenti creati tramite il software, e quindi in realtà è un discorso che arriva da lontano, che adesso sta subendo un'accelerazione e sta prendendo spazio, no, nelle vite di tutte le persone. Quindi è giusto provare a confrontarsi un po' su quelli che sono i temi caldi in questo momento.
Cioè, alcuni paesi come il Giappone, dove un discorso come quello che stiamo facendo, dice, ma questi stanno parlando di 10 anni fa in qualche modo. Qui è interessante perché, come dire, il tema dell'intelligenza artificiale forse andrà trovata anche un'altra definizione, secondo me, perché proprio la parola in sé che desta sospetti e spaventa e genera quel pregiudizio di sostituzione al sapiens. È un tema che entra nelle nostre vite praticamente, come dite voi, veramente nel quotidiano invece.
Sì, sicuramente ci sono vari modi, no? Alla fine si atterra sul discorso si tratta di uno strumento, bisogna conoscerlo per capire dove ci può portare. Dobbiamo anche essere consapevoli di quello che conosciamo effettivamente e di quello che in realtà ancora probabilmente non sappiamo. Bisogna riconoscere, come dicevo prima, che in realtà non è un discorso recente. È recente il fatto che ora veramente tutti abbiamo a disposizione diversi modi per approfittare, no, di quelle che sono le semplificazioni, o almeno quello che percepiamo come semplificazioni che l'intelligenza artificiale rende possibili. Ma in realtà c'è tanto dietro, e abbiamo cercato nella creazione dei talk insieme a Luca Cappiello, che è come sempre il mio partner in crime, proprio di andare a prendere quattro elementi. Quindi partiremo, come dicevi tu Chiara, giovedì, in realtà con un discorso generale. Vogliamo capire un pochino cos'è l'intelligenza artificiale, quali sono i temi che tocca anche dal punto di vista del rapporto con gli esseri umani, quindi in realtà, no, andare veramente a capire se c'è una sostituzione o se in realtà la stiamo vedendo in una maniera probabilmente troppo estrema, e di conseguenza anche quali sono tutte le attività che vengono accelerate proprio da questa maggiore presenza dell'intelligenza artificiale. Penso alla regolamentazione, penso a tutta una serie di strumenti che stanno nascendo, stanno creando opportunità di lavoro, nuove modalità per integrare questi strumenti all'interno di modalità di lavoro già esistenti. Quindi in realtà c'è veramente un mondo dietro.
Ecco, a questo proposito, in questi quattro incontri gratuiti, lo ricordiamo, il primo il 9 di maggio, come avete ricercato, individuato, selezionato le professionalità che già sono esperte, hanno il loro bagaglio anche da poter condividere rispetto all'intelligenza artificiale, e c'è anche questo tema a cui tu facevi riferimento dell'integrazione, anche dell'implementazione dell'intelligenza artificiale in un percorso professionale, e cercare di capire come fare per far sì che questo sia un supporto e non un sostitutivo.
Assolutamente, l'idea è quella di chiudere un cerchio, quindi appunto partiremo il 9 proprio cercando di capire quali sono i confini del discorso in questo momento, da dove arriva, dove sta andando, lo stato dell'arte. Poi ci caleremo in due dei settori che ovviamente nel mondo digitale, che è poi il centro per Nana Bianca, andremo a parlare appunto di creatività, andremo a parlare di marketing, e poi termineremo proprio con la formazione, semplicemente perché quello che vogliamo andare a capire è quanta distanza c'è in questo momento fra quello che normalmente appartiene ai percorsi formativi che tutti noi abbiamo all'interno dell'università o all'interno di corsi alternativi anche nel privato, e quelle che sono le competenze che stanno emergendo come necessarie, no? Per riuscire ad utilizzare questi nuovi strumenti. Quindi faremo un po' questo cerchio. Per quanto riguarda gli speaker che abbiamo invitato e che veramente hanno dato la loro disponibilità sempre in maniera entusiasta, e quindi poi aumenta anche il nostro di entusiasmo proprio nel portare queste chiacchierate. Devo dire che lo facciamo sempre un po' cercando persone che stanno già parlando di questi temi. Molto spesso il talk stesso nasce dal confronto con gli speaker, quindi molto spesso in realtà cerchiamo le persone che stanno già parlando di questi temi nella scena italiana, ovviamente non solo a Firenze ma anche nel resto d'Italia, e costruiamo con loro quello che può essere un filo logico partendo dal nostro obiettivo. Quindi l'obiettivo è sempre quello di rendere i contenuti estremamente approcciabili. Penso che il segreto di Digital Safari, il motivo per cui è arrivato alla quarta edizione, sia proprio quello, cioè non c'è nessuna barriera all'ingresso, non c'è nessuna barriera su questi temi, l'obiettivo è quello, e da lì partiamo per discutere con i nostri speaker proprio di quelli che sono i temi fondamentali, quelli su cui tutti noi ci interroghiamo: l'uomo verrà sostituito dalla macchina oppure no, su cosa, quale può essere una prospettiva e un'integrazione.
Vedo i tecnici che annuiscono con gioia all'idea di essere sostituiti da una macchina per cercare quelle vacanze di qui sopra, diciamo così.
Magari ma, sì, ecco.
Ma questo è un altro discorso. Molti punti di domande, ma in realtà due certezze. La qualità degli speaker che naturalmente convocate, che è sempre altissima, e su questo non si discute. E poi c'è un'altra cosa, cioè chi in qualche modo ha rimosso questo genere di cose ed è rimasto indietro, poi si è sempre pentito. Se pensiamo anche per esempio al dibattito sugli algoritmi di qualche anno fa, ci siamo resi conto ad esempio di aver approcciato la questione spesso in maniera con domande sbagliate. Cioè forse la domanda giusta è di chi è l'algoritmo. L'algoritmo è interessante, è utilissimo, eccetera eccetera, la domanda è di chi è, chi lo gestisce. Cioè se io decido, se qui inizia a fare caldissimo, di far decidere all'algoritmo se chiamare delle ambulanze o accendere una costosissima aria condizionata, ma se io l'ho programmato in modo da risparmiare, l'algoritmo chiama le ambulanze. Sto citando un caso accaduto negli Stati Uniti ad una famosissima azienda di distribuzione mondiale, diciamo così. Ma sono io che programmo l'algoritmo. Allora la domanda da farci all'epoca era di chi è questo algoritmo, chi ne ha la proprietà. Invece no, l'algoritmo è il male, questo ci fa rimanere indietro, e poi dopo ce ne accorgiamo quando è tardi.
Il software in generale nasce per risolvere un problema. Se noi abbiamo chiaro quale può essere un problema, ovviamente riusciamo a dare anche, alla fine l'algoritmo è una modalità, no? Certo. Di automatizzare determinati ragionamenti o determinate risposte dato un certo input. Quindi è sempre una questione di avere chiaro qual è l'obiettivo. Ovviamente adesso stiamo semplificando, probabilmente ora si è arrivati, grazie allo sviluppo tecnologico, ad un livello in cui alcuni dei temi nascono proprio già partendo da quelli che sono già risolti. Quindi probabilmente avere chiaro qual è la cosa che vogliamo risolvere diventa sempre più difficile perché ne abbiamo già risolte tante. Quindi questo forse banalizza a volte il discorso, non si riesce a riconoscere che in realtà anche dentro un termostato che riesce a tenere la temperatura c'è, no? Un algoritmo dietro. Quindi e si va alla polarizzazione di cui parlavi prima. L'obiettivo non è quello di convincere nessuno,
cerchiamo sempre
di essere veramente,
però
il discorso
prima
è...
Hai detto la parola magica, nel senso noi veramente ci svegliamo domani con delle opportunità, con delle esigenze e senza delle persone che sanno fare le cose. Per cui l'opportunità è proprio lì, cercare di immaginare anche quali sono le nuove professionalità e formarle e essere pronti in qualche modo.
Per affrontare i temi con serietà bisogna sempre essere preparati, quindi bisogna conoscere il tema per poi poter dire è il male, oppure no, poter dire oddio ci conquisteranno le macchine, che ci sta, può essere una delle risposte che troveremo al Digital Safari, io non lo so, però ecco, l'importante è mettersi nella condizione di approfondire, e quello molto spesso c'è un limite, c'è un ostacolo a poter approfondire questi temi, perché magari appunto uno nella vita non ha l'occasione, oppure ha tanto altro da fare e non ha modo, e quindi il tentativo che facciamo con Digital Safari ogni anno è veramente quello di, per chi ha voglia e magari
una grande opportunità,
venire lì e probabilmente appunto ascoltare nel peggiore dei casi ascoltare qualcuno che sicuramente insomma ha delle conoscenze approfondite sui temi e riuscire magari ad avere qualche elemento in più per farsi un'idea.
Siamo in conclusione, però ricordiamo qualche numero, perché davvero sono venute in tanti in queste edizioni. 1600 persone hanno avuto la possibilità di dialogare con i 42 esperti, e fra questi tanti giovani che sono nati in questi contesti, famosi nativi digitali, e chi si troverà a gestire anche questo approccio, il rapporto con l'intelligenza artificiale, essendoci nato dentro. C'è anche questo aspetto che verrà affrontato.
Sicuramente, io faccio sempre molta fatica a spiegare il target del Digital Safari, questa parola, no? Devi spiegare a chi stai parlando. In realtà noi partiamo al contrario, partiamo dagli speaker e diciamo noi vogliamo parlare a tutti, perché come dicevi tu, fra le 1600 persone che abbiamo contato nelle scorse tre edizioni, c'è veramente chiunque, e spero che alcuni ci stiano ascoltando, le persone che sono già state con noi. Abbiamo veramente persone che hanno un background lavorativo, persone che sono nativi digitali, quindi persone anche più giovani, ma l'età, devo dirti, non siamo riusciti ad avere una, come si dice, una statistica conclusiva sull'età,
anche perché torniamo
e io
a
sono
dire,
molto contenta di questo,
è la giungla in cui ci troviamo tutti e tutte, quindi insomma in qualche modo Google Map condiviso ci deve essere.
Guarda tutti, infatti.
E allora, Digital Safari prenderà il via il 9 di maggio, oggi la presentazione è a ingresso libero, ma è consigliabile l'iscrizione e la prenotazione su Eventbrite, ma poi trovate anche tutte le informazioni dal nostro sito controradio.it. Grazie Anna, grazie a Stefanelli, Business Project Manager di Nana Bianca, per essere stata con
grazie,
noi.
Grazie,
grazie,
buona
a voi,
giornata.
Grazie a voi.
Restate con noi, perché tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network, poi prosegue la nostra programmazione.